Buongiorno a tutti, sono contento di essere con voi. Ho saputo che avete cambiato un po' religione mentre ero fuori. Fratello Tonino mi ha detto stamattina che siete diventati tremolanti. Tremolanti era il nome che noi davamo 50-60 anni fa a quelli che oggi chiamiamo i carismatici, perché quando pregavano, quando facevano il loro culto, tremavano. E lui ha detto che stava qui nel pulpito domenica scorsa e che si è messo a tremolare. È Dio che fa tremolare a quel modo, con questi terremoti. Gli uomini scappano, non sanno cosa fare, ovviamente. Una cosa che toglie veramente la certezza dell'essere, perché tutti crediamo che almeno il pavimento è sicuro. Se stiamo sul pavimento stiamo bene. Invece nel terremoto non basta stare in piedi o neanche sdraiati sul pavimento, perché è così insicuro. Voglio affrontare un problema in due settimane, due domeniche, che penso che noi tutti conosciamo molto bene. Questo mondo è pieno di delusioni, è pieno di problemi. Noi credenti soffriamo a volte questi problemi insieme con i non credenti, cioè tutte le persone che abitano sulla terra si trovano coinvolti in problemi e in difficoltà che sono più grandi di loro. E così si cerca con grande ansia a trovare una soluzione. Chi è che offre una soluzione ai nostri problemi? Anche i credenti hanno problemi. Anche noi affrontiamo situazioni che non abbiamo mai affrontato prima e che ci lasciano scossi, ci lasciano perplessi, ci lasciano forse preoccupati, forse paurosi davanti a questo mondo in cui viviamo, in cui pensiamo che lo scopo nostro è di vivere in pace e di vivere anche in un certo benessere. Ma troviamo che queste nostre incertezze umane sono scosse quasi ogni settimana dalle teorie, dai progetti di governo che falliscono, dalle guerre. E gli uomini intanto vanno avanti cercando soluzioni. Gli americani sono in un grande disastro di confusione adesso, l'avete seguito forse, è una cosa mai vista, una cosa così brutta, così sporca, così piena di bugie uno contro l'altro. Non lo dico io, lo dicono i giornalisti, ma non ho mai visto una cosa come queste settimane davanti alle elezioni di un nuovo presidente degli Stati Uniti. Diventano odiosi, cominciano a combattere fra di loro. Noi vediamo anche la stessa cosa nel mondo politico in Italia. Si sta parlando di un cambiamento al governo, alla Costituzione. E qui c'è una grande confusione di bugie che dicono una cosa, chi dice una cosa che dice il contrario. E penso che gli italiani non sanno a chi credere. Questa è la situazione del mondo, fratelli. Non dell'Italia, non dell'America, ma del mondo. Non c'è certezza, non c'è sicurezza. E gli uomini e le donne, i giovani, cercano qualcosa, qualcuno che gli dia fiducia. Qualcuno che possa dare speranza che c'è una soluzione per i problemi che noi stessi abbiamo creati. in un certo passo del Nuovo Testamento Gesù dice che lui ha visto il popolo ebraico al suo tempo e lui ha avuto pietà di loro perché erano come pecore senza un pastore. Le pecore imparano a fidarsi del pastore e se non hanno un pastore le pecore sono perdute. E ai tempi di Gesù il popolo ebraico era come pecore senza un pastore, senza nessuno che potesse curarli. Le loro ferite, le loro paure, le pecore che scappavano di qua e di là. Anche i religiosi a quei tempi erano disonesti, corrotti. E perciò gli ebrei non potevano neanche credere ai loro capi religiosi. Era un momento di grande confusione. E voglio parlare della Bibbia, di quello che ci dice riguardo alla soluzione di Dio. Cominceremo oggi e continueremo domenica prossima. Questa domenica scorsa ero in una chiesa a Milano e un fratello ha portato un messaggio che era piuttosto una testimonianza sua di un'esperienza che aveva fatto poco tempo fa. È un fratello che conosco da quando era giovane, è un fratello egiziano convertito a Milano, è un ingegnere, Dio l'ha benedetto, ha inventato un piccolo ingegno che la grande compagnia Ford ha voluto comprare e usare sulla costruzione delle macchine loro. E perciò da giovane ha fatto, diciamo, un grande successo. Adesso lavora per una grande ditta tedesco, con anche con uffici e fabbriche in Italia. E domenica scorsa ci ha raccontato una sua esperienza poche settimane fa. La ditta ha pagato un weekend per i suoi capi dell'Italia perché potessero essere incoraggiati. Si vede che anche i capi sono scoraggiati e depressi. E così sono andati in un posto bellissimo e hanno avuto per un giorno e mezzo una signora che li ha incoraggiati. Era una psichiatra e lei aveva grande fama di essere una persona che riusciva a incoraggiare le persone ad essere più produttive, ad essere più positive, ad essere più incoraggiate. E così lui e questi altri capi hanno ascoltato questa signora per un giorno e mezzo, con altri tempi per conversazioni, scambi, eccetera. La soluzione di una donna chiamata da una grande ditta internazionale per incoraggiare i capi di quell'organizzazione ad essere più positive, più pronti a andare avanti con entusiasmo, con certezza che sarebbero riuscite. Beh, lei è cominciata tirando fuori gli insegnamenti di un certo uomo che voi tutti conoscono di nome, conoscete di nome, certo Freud, il padre della psicoanalisi. E lei ha detto che il problema degli uomini è che perdono fiducia in se stessi. Perdono fiducia in se stessi e così cercano in qualcun altro una guida, una figura paterna, qualcuno che possa raccoglierli, incoraggiarli, aiutarli. Ma lei ha detto: questo non è possibile. Voi avete in voi tutta la forza che vi serve. Voi avete in voi tutta l'intelligenza che vi serve. Voi avete in voi tutte le possibilità di inventare, di trovare nuove soluzioni che vi serve. Non dovete cercare intorno a voi, non dovete cercare altre persone, dovete cercare dentro di voi. E noi in questi due giorni scopriremo come tirare fuori di voi le soluzioni ai vostri problemi. Che cosa credete che abbiano imparato? Questo fratello diceva che non hanno imparato niente. Lui, dopo aver ascoltato un paio di questi periodi di incoraggiamento, ha detto: vorrei dire una cosa, va bene, c'è la libertà della discussione. Lui dice: io non trovo in me la possibilità di fare tutte le cose. Questa soluzione che lei propone non mi sembra utile. Io ho bisogno di Dio. E io ho trovato che Dio mi dà la speranza di andare avanti. Ovviamente tutti hanno applaudito, tutti hanno detto: anche noi vogliamo... No. Questo signore ha detto: ma ringraziamo del tuo contributo, delle tue esperienze, però non sono esperienze che tutti possono fare. Ha avuto qualche tipo di visione, qualche tipo di esperienza spirituale, ma la soluzione non è quella, la soluzione è in voi. Così questo fratello ci ha detto come lui è tornato proprio deluso della cecità umana, che crede di inventarsi nuove soluzioni dove non ce ne sono. Ieri ho guardato un'intervista alla televisione di una giovane donna molto elegante e molto... E era intervistata lei perché aveva scritto un libro, Come diventare ricchi. Insomma, mi pare un bel libro. Se uno sapesse, avesse il segreto di questo, dire a tutti come diventare ricchi, potrebbe fare molti soldi anche lei, prima di tutto. E ho ascoltato: ma come si fa a diventare ricchi? E lei ha spiegato: il segreto è nel tuo inconscio. Questa era una teoria di Freud, che nessun altro a quel tempo aveva praticato, di cercare di approfittare dell'inconscio, o che anche esistesse l'inconscio. Difatti molti psicologi, anche psichiatri, non ci credono neanche adesso che esiste, ma lui diceva che l'inconscio è una parte della tua intelligenza in cui sono magazzinate migliaia di fatti, di esperienze che tu non hai mai conosciuti proprio a livello di poterli discutere, eccetera. Sono cose nascoste. Tu li hai sentiti, li hai visti, li hai sperimentato, sono entrate in questa parte della tua intelligenza che tu non puoi raggiungere, ma che funziona costantemente con tutti questi fatti che tu hai imparati e vengono fuori inaspettatamente. Non li puoi neanche tirare fuori, ma vengono fuori inaspettatamente. Così questa signora dice: se voi tutti desiderate diventare ricchi, quando vi alzate la mattina, prima di fare qualunque altra cosa, mettetevi seduti sul lato del letto e pensate per 3 minuti a che cosa desiderate. Ricchezza. Per 3 minuti dice: io voglio essere ricco, io posso diventare ricco, io voglio avere una macchina, Lamborghini. Perciò metterla davanti ai tuoi occhi, che tu vedi questa macchina che tu vuoi, 3 minuti ogni mattina, quando vi alzate fate questo. E poi il tuo inconscio lavorerà tutto il giorno, tutta notte, per prepararti a scoprire come fare un passo avanti verso quello. E così tu potrai diventare ricco, usando soltanto il tuo inconscio che è dentro di te. Io devo dirvi sinceramente, cari fratelli, che non ho l'intenzione di dirvi nessuna di queste cose. Voglio dirvi piuttosto quello che Paolo ha scritto a Tito, a Timoteo, riguardo a questi tempi in cui viviamo. Lui dice in secondo Timoteo capitolo 4, Paolo, uomo anziano, insegna ad un giovane e dice: io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti. Non stiamo parlando di scherzi qui, non stiamo parlando di cose leggere, stiamo parlando delle cose più fondamentali dell'esistenza umana. Io ti scongiuro davanti a questa realtà, che tutti i vivi e i morti saranno giudicati da una persona, Dio. Perciò sono cose serie, non sono invenzioni umane, non sono cose soltanto per far soldi. Io ti congiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione e per il suo regno, per tutto ciò che lui ha preparato. Queste sono le cose fondamentali dell'esistenza umana. C'è un regno futuro, c'è un'esistenza futura a cui voi potete accedere. Ma come? E così cosa dice a questo Timoteo? Come tu aiuti veramente le persone scoraggiate? Come aiuti veramente le persone che non sanno che pesce pigliare nelle tutte le discussioni della vita? Lui dice, versetto 2, a questo giovane: predica la parola. La parola di Dio. Timoteo, tu vuoi aiutare le persone ad avere il vero successo eterno? Tu vuoi che le loro paure, i loro problemi, le loro superstizioni siano superate? Allora, predica la parola. Predica questa parola. Se tu puoi girare il mondo e andare in centinaia o migliaia di religioni e ascoltare tutte le idee di tutti i religiosi, sarai più confuso di prima. E non sentirai la verità se non è questa parola. Questa è la verità. E noi siamo fondati sulla verità, cari fratelli e sorelle. Non perché siamo migliori degli altri, non siamo più intelligenti degli altri, ma noi siamo fondati sulla verità. Così Paolo ha detto: predica la parola. Insisti a tempo e fuori di tempo, non c'è altra cosa da insegnare, non c'è altra cosa da predicare, non ci sono altre idee, altri concetti, altre scoperte, altre teorie, altre filosofie, niente. C'è solo da imparare ciò che dice la parola di Dio. Insisti a tempo e fuori di tempo, e a volte dovrai riprendere, sgridare, esortare, ma non con cattiveria, non con superiorità, ma con grande pazienza e sempre istruendo. Tu vuoi vedere i tuoi fratelli nella carne, i tuoi parenti raggiunti la tua fede? Come fai? Solo con la parola di Dio, spiegando la parola di Dio, testimoniando della parola di Dio. Con pazienza, con pazienza, con grande pazienza. E poi dice al versetto 3: perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'orecchie o d'udire si accumuleranno dottori, insegnanti, religiosi in tutto il mondo, di tutti i colori, di tutte le intenzioni possibili, accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie. Loro vogliono sentire qualche cosa. Questi uomini importanti di questa grande industria volevano sentire qualche cosa che ne aveva fatto successi più di quello che erano. E così questa psichiatra ha detto: cercalo in voi stessi, siete voi che dovete tirarla fuori. La gente in tutto il mondo vuole diventare ricca, avere soldi per far questo, per far quell'altro. È tutta una questione che è nella tua testa, pensaci la mattina quando ti svegli e ti succederà. Paolo scrive che la gente, per prurito d'udire, per desiderio di sentire qualcosa di nuovo che possa dar speranza, per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità. Diranno: quella è sorpassata, ma quella roba vecchia di 2000 anni, ma quel povero Cristo che hanno ammazzato, e voi ancora pensate a lui, credete a lui, ma quello è già dimenticato da tutti. Non ci sono più persone intelligenti che credono alla Bibbia, non ci sono persone più intelligenti che prendono per la parola di Dio questo libro. No, distoglieranno le loro orecchie per seguire le proprie voglie, e distogliendo le orecchie dalla verità si volgeranno alle favole. Si volgeranno alle favole. Questi capi di questa ditta hanno sentito favole da una persona pagata profumatamente, con una grande reputazione nell'industria dell'Europa, che possa aiutare le persone a raggiungere nuove mete. Favole. Questa donna alla televisione che descriveva come tu puoi diventare ricco. Favole. La gente vuole favole. E anche i credenti a volte ascoltano le favole e non seguono la parola di Dio. Di questo parleremo domenica prossima, dalle favole, ma anche del segreto che Dio ci ha lasciato per guardare alla cosa giusta, concentrarci sulla cosa giusta. Ma seguendo questo fatto delle favole, delle persone che si lasciano la parola di Dio, voglio leggere altre parole di Gesù che lui ha detto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, Matteo capitolo 11, dal versetto 25, Gesù parla di chi è e qual è il suo ministero riguardo alle masse. Versetto 25. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose importanti, le vere soluzioni ai loro problemi. Non è una cosa da sapienti, da grandi guru. Dici, le hai nascoste queste cose ai savi, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. In altre parole, i bambini della scuola domenicale capiscono la verità meglio dei loro insegnanti di scuola o dei professori di università. Dio ha nascosto le cose vere alle persone che si credono intelligenti, che si credono capace di illuminare tutta la gente che è nelle tenebre. Dio ha nascosto la verità a queste persone, perché sono piene di se stesse, non hanno posto per la verità di Dio. Sono piene di se stesse. Li ha rivelati ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Allora Gesù continua: ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. Ogni cosa da sapere per il benessere, per la salvezza, per la felicità, per la pace, per la soluzione dei problemi umani. Ogni cosa è stata data dal Padre a Gesù. E noi in questa Chiesa siamo ignoranti, se volete. Non siamo grandi cervelli ricercati da tutto il mondo. Siamo fanciulli. Però abbiamo sentito le parole di Gesù ai fanciulli. Se tu non sei fanciullo, non ti puoi salvare. No, mi dispiace, sembra una cosa dura. Se tu non sei fanciullo, non ti puoi salvare. Gesù l'ha detto, lui ha detto, se non diventate come questi piccoli fanciulli, non entrerete nel regno di Dio. Per essere intelligenti dovete diventare bambini. Gesù ha detto, versetto 21, ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio e nessuno conosce appieno il figliuolo se non il Padre. E nessuno conosce appieno il Padre se non il figliuolo. È colui al quale il figliuolo l'aveva voluto rivelare. Allora, ci sono persone al mondo non più intelligenti, non più buoni, non so, non più sante, non so come dire. Puoi togliere tutte quelle cose che la gente vuole fare per superare le altre persone. Queste persone non hanno superato nessuno, non hanno desiderato superare nessuno, perché hanno saputo che superare gli altri è una follia, perché siamo tutti perduti, siamo sempre senza la salvezza. Perché vorrei superare gli altri? È uno che cerca di mordere la coda. E così al versetto 28 Gesù adesso parla alle masse, e non so quale persone qui stamattina non hanno ancora compreso questa verità. Non vi condanniamo, non vi disprezziamo, ma diciamo, se c'è qualcuno che non ha compreso questa verità, è importante che partiamo da questo, prima di domenica prossima, quando parlerò di proprio la soluzione dei problemi reali nostri. Questo è quello che Gesù ha detto allora, alle masse dei suoi tempi. Venite a me. Non andate dal prete, diceva lui, perché c'erano preti anche allora. Non andate al prete. Non andate ai capi religiosi, niente da fare, anche quelli sono confusi, anche quelli sono ciechi, diceva Gesù. Volete conoscere la verità? Gesù dice, venite a me. Voi tutti che siete travagliati e aggravati. Travagliati? Oh, quante responsabilità! Quante cose mi servirebbe, ma non so trovare, ma ho cercato là, ho chiesto aiuto, ho fatto questo, sono proprio stanco, disfatto delle mie responsabilità. Questi sono i travagliati. Non so se qualcuno è qui stamattina che potrebbe onestamente dire io sono travagliato, io sono confuso, io sono sotto pesi che non so portare o risolvere. E dice travagliati ed aggravati, appunto, aggravati è un'altra parola per pesi. Travagliati e aggravati. Venite a me, voi che siete travagliati ed aggravati. Non so, forse ci sono persone qui stamattina che sono evangelici, per molti anni evangeliche, forse di famiglia evangelica, genitori evangelici, ma potete essere perduti come gli altri. Perché questo non trasmette per genealogia, questo si trasmette personalmente. da Gesù a te. E se tu non lo ricevi da Gesù, non lo riceverai da nessuno. Non col battesimo, non col catechismo, niente, non si può ricevere questo se non direttamente da Dio, nel tuo cuore. Se qualcuno dice, ma io sono troppo ignorante, io non riesco a capire, ma la religione non l'ho mai capito. Non devi capire misteri, devi capire le cose più semplici. Gesù è la persona che ti può aiutare. Venite a me, voi tutti, che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Questa è una promessa vera. Questa è una promessa onesta. Questa è una promessa non per i ricchi, potenti, intelligenti. Non che Dio non li ami, ma perché non si vogliono piegare per diventare come bambini. Gesù dice che lui può dare riposo a te. Forse sei una ragazza, un ragazzo, anche i ragazzi, gli adolescenti sono già aggravati dai loro problemi. Terribile, ho letto poco tempo fa, ancora che esiste quel male che i giovani si tagliano al stesso loro corpo, nascosti da tutti, ma si tagliano perché sperano di avere un'esperienza vera e vogliono esprimere il loro vuoto. Se voi non avete riposo, se voi siete travagliati, aggravati, come credenti, non è giusto. Non è giusto. E la soluzione è proprio qui nella Bibbia, la vedremo domenica prossima. Ma se tu ancora non hai neanche scoperto che Gesù vuole salvare te e togliere i tuoi peccati, forse tu sei figlio di credenti, forse hai frequentato la scuola domenicale qui in questa chiesa, non importa niente. Questa verità bisogna accettarla personalmente, perché io ne ho bisogno. Prendete su voi, dice Gesù, vi do un riposo, ma come si prende questo riposo? Prendete su voi il mio giogo e imparate da me. Cioè, questo è un passo che non succede per caso, non succede senza rendersene conto, ma io mi sono svegliato una mattina e ero salvato. E ho sentito un predicatore che ha detto quella stupidaggine. Ha detto che lui si è svegliato una mattina, e Dio gli aveva parlato durante la notte, non lo ricordava, ma comunque una stupidaggine. Prendete su voi il mio giogo, il mio nome. Voi dovete essere unito a me. Non diventare evangelico, non diventare cattolico, non diventare che nessuno è musulmano. Dovete essere unito a me. Prendete su voi il mio giogo, il mio nome, e cammini con me. Cammini con me. Non mi posso dire quanto sono disturbato, che qualcuno forse non ha mai fatto questo passo. Qualcuno che frequenta la nostra chiesa, qualcuno che è parente, che sono credenti felici, qualcuno che non ha mai sperimentato per se stesso questo legame con Gesù. Prendete su di me, su di voi, il mio giogo ed imparate da me. Qui che comincia. Imparate da me, perché io non sono un grande eroe della società, dice Dio. Io sono umile, mansueto e umile di cuore, ma solo così voi troverete riposo, ci troverete riposo alle anime vostre. Solo così troverete la soluzione dei problemi tuoi, problemi finanziari, problemi matrimoniali, problemi di lavoro, del futuro. Non dico che Dio esiste per risolvere questi problemi. Io dico che Dio esiste per risolvere il problema della tua relazione con Lui, della tua unità con Lui, attraverso il fatto che tu hai capito che tu sei perduto, tu sei lontano, tu hai più domande che risposte. Allora, non credere che tu leggerai tanti libri e alla fine capirai tutte le risposte, no. La risposta è Gesù. La risposta è Gesù. Perché il mio giogo è dolce. Questo rapporto con me, questa unione con me è dolce. Non amaro. Non triste. Non un inganno. Questa unità con me è dolce. Cari fratelli, cari sorelle, cari amici, cari giovani, cari ragazzi, avete un rapporto col Signore, che Lui è il tuo Salvatore e Signore. Il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Tu scoprirai, non pesi, ma leggerezza. Tu scoprirai non amarezze, ma dolcezze. Questo, cari amici, è il primo passo nel trovare la gioia e la pace che tutto il mondo cerca. Trovare Gesù. Gesù dice: venite a me. Che cosa c'è nel tuo cuore? Io so che ci sono a volte delle persone che dicono: io non andrò da Gesù perché io sono troppo orgoglioso. Io non andrò da Gesù perché non voglio dire che io sono debole, un debole. Le persone inventano le motivazioni più assurde per non accettare questo grande dono. Venite a me, voi tutti, che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Ancora un'altra parola di Gesù che si trova nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, versetto 24. Forse qualcuno sta prendendo nota, basta prendere soltanto il numero del versetto, poi si può guardare a casa. Giovanni capitolo 5, versetto 24. In verità, è Gesù che parla. In verità, io vi dico, non neanche quello Standridge che sta lì, non è lui che lo sta dicendo, non è il predicatore, non è il missionario, non è... Io vi parlo, dice Gesù, in verità, io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha dato, a Dio, dice l'autore della lettera agli Ebrei, che bisogna credere a Dio. È una cosa che il Signore stesso crea nel tuo cuore, questa certezza che Dio c'è e ti chiama e ti dice: vieni a me. Qui Gesù dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. Una semplice preghiera fatta per bambini, una semplice promessa fatta per bambini. I bambini possono fare questo che Gesù dice: chi ascolta la mia parola. I bambini lo possono fare. Non bisogna avere la laurea. Chi ascolta le mie parole? E chi crede a Dio che mi ha mandato? Imparerà molte cose credendo alla parola, leggendo la parola. Però questo è l'inizio. Avrà vita, ha vita eterna. E e non viene il giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Questi, cari fratelli e sorelle, è l'introduzione che volevo fare stamattina per ricordare a tutti noi che stiamo seguendo Gesù che dopo conosciuto Gesù non dobbiamo cercare filosofi e guru. Quando conosciamo Gesù sappiamo tutto, abbiamo tutto. Bisogna fare quello che Lui dice, questo parleremo domenica prossima. Ma anche noi credenti siamo confusi, siamo stanchi, siamo oppressi. La parola è tanto semplice, come quello che ho spiegato oggi. Anche domenica prossima sarà molto semplice. Ma se c'è qualcuno qui che dice, ma io non... Io so tutto del Vangelo, ho fatto, capito tutto, ho letto tanto, ma io non ho mai avuto questa esperienza. Dillo a Dio. Dio, io questa cosa non ho mai fatto, non so cosa vuol dire, ma io so che sono un peccatore e so che Gesù è morto per salvarmi dai miei peccati. Questo è vero. Signore, io credo questo. Questo è quello che voglio essere. Collegato con te, sotto il giogo, dice Gesù, che camminiamo insieme. Signore, non lo so come noi potremo riuscire a dire le cose più semplicemente. Non so come è possibile dire le cose più chiaramente. Ma abbiamo, Signore, questa pena, questo desiderio di far sì che nessuno capisca una cosa sbagliata. Nessuno vada via pensando che noi abbiamo creduto un'altra cosa. Signore, nessuno in questa sala è troppo grande o troppo piccolo se può comprendere le parole per accettare questo invito di Gesù. Venite a me, voi tutti, che siete travagliati ed aggravati. Signore, ti prego che nessuno esca da questa sala oggi travagliato, aggravato, senza speranza. Te lo chiedo nel nome del tuo figlio Gesù. Amen. Amen.